Verrà dunque, verrà il Signore nostro Gesù Cristo dai cieli. Verrà nella gloria alla fine del mondo creato, nell'ultimo giorno. Vi sarà allora la fine di questo mondo e la nascita di un mondo nuovo.
Ci stiamo avvicinando al Natale e abbiamo pensato di farlo preparando il cuore attraverso un repertorio scelto che la tradizione liturgica ci offre. Abbiamo invitato per questo il professor Rocco Salemme.
Salve.
E il maestro Alessandro Bacchiega.
Salve.
Che ci introdurranno all'ascolto di questo repertorio così importante, appunto le antifone maggiori, più conosciute come antifone O. Questo repertorio viene eseguito nelle ferie maggiori d'Avvento, ovvero dal 17 al 23 dicembre, e abbiamo appunto la curiosità di conoscerle meglio, non solo tanto di rispolverare un repertorio tradizionale, ma finalmente di comprenderlo e attraverso di esse entrare più preparati nel tempo del Natale. Intanto cominciamo con parlare di che cosa sono le antifone O.
Le antifone O sono delle antifone, quindi come tutte le altre antifone, le centinaia di antifone, sono ritornelli che si oppongono, antifone, che vengono prima di un componimento, che può essere un salmo, un cantico evangelico, una preghiera spontanea, che è poi prevista normativamente da eseguire con tutta l'assemblea liturgica in preghiera.
Quindi sono proprio preparatorie.
Sono preparatorie. Hai capito l'antifona? Ormai ciò che non sappiamo più come credenti lo sappiamo per la tradizione popolare, per i detti. Però perché tra mille e mille antifone che la tradizione musica, che il gregoriano raccoglie, scegliamo queste antifone O? Che cosa sono queste antifone O? Sono dei gioiellini. È un tesoro che la saggezza della Chiesa ci mette a disposizione in un periodo fecondo, in un kairos, in un periodo opportuno che ci apre il cuore, come dicevi, al Natale. Ci apre il cuore quindi ad un arrivo. La O delle antifone O è il vecchio caso vocativo che forse dai nostri studi di latino riscopriamo, che è il caso della meraviglia che fa rimanere a bocca aperta. Perché chi arriva è qualcuno che in primis stupisce. Uno stupore che ci arriva con dei concetti teologici cantati e scritti insieme. Sono saldati, inseparabili, nella scrittura e nella musica. Questi piccoli boccioli sono nient'altro che la fragranza di quello che vedremo sotto tutti i nostri presepi.
E appunto questo stupore, Alessandro, non può non essere espresso attraverso la musica.
Esattamente. La musica è l'arte che forse più si adatta a rivestire il testo sacro, anche se nei secoli furono frequenti le incomprensioni fra queste due diverse realtà. La musica è sempre stata vista al servizio della liturgia, al servizio della parola. Si utilizzava il termine ancella della liturgia, musica come ancella della parola, che può portare a qualche fraintendimento. È solo nel secondo Novecento, con il Concilio Vaticano II, che si recupera più una concezione sponsale.
Ovvero?
La musica sposa della liturgia, e quindi di un rapporto complementare, paritario, di interdipendenza. Un caso emblematico è quello di Sant'Agostino, il vescovo di Ippona, quando ascoltava gli inni nella chiesa milanese. E lui diceva che si commuoveva fino alle lacrime. Però nota anche subito il fatto che la musica potrebbe portare fuori strada, potrebbe distrarre l'ascoltatore.
Questa è un po' proprio una concezione medievale della musica,
sì,
forse?
Sant'Agostino inquadra molto bene il problema, però a quell'epoca la musica era un'altra concezione, era un'arte liberale, quindi una scienza per l'epoca. E Sant'Agostino si pone il problema: Potremmo fare a meno della musica nella liturgia in modo da non essere distratti? Però è così bella questa musica, mi commuove, non voglio farne a meno. Che fare? Forse potremmo fare, si domanda lui, come il vescovo Atanasio di Alessandria, che faceva cantare ai suoi cantori una melodia talmente semplice da assomigliare più a un declamato che a un cantato.
Quindi una melodia che era a metà strada tra il parlato e, sì, sì, e il cantato.
Proprio così. Una melodia semplicissima che va subito al cuore del testo, senza snaturarlo. Senza...
Che è vincolata quasi al testo, diciamo.
Sì, ne deve rispettare le ferree leggi di declamazione. In questo modo nessuno potrà dire che la musica mi distoglie dal significato del testo, ma lo amplifica e lo innalza su un altro piano, che è quello dell'innalzamento dell'uomo verso Dio.
Dal commento sui Salmi di Sant'Agostino Vescovo. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo. Spogliatevi di ciò che è vecchio ormai. Avete conosciuto il nuovo canto. Un uomo nuovo, un testamento nuovo, un canto nuovo. Il nuovo canto non si addice ad uomini vecchi. Non lo imparano se non gli uomini nuovi, uomini rinnovati per mezzo della grazia, da ciò che era vecchio, uomini appartenenti ormai al Nuovo Testamento, che è il Regno dei Cieli. Tutto il nostro amore adesso sospira e canta un canto nuovo. Elevi però un canto nuovo non con la lingua, ma con la vita.
Il canto gregoriano in relazione al Natale, Rocco, ci fa venire subito in mente appunto queste antifone maggiori.
Sì, ci fa venire in mente le antifone maggiori che possono essere un punto privilegiato per gettare una luce su tutto il gregoriano, perché almeno durante il Natale, in alcune oasi felici, si sentono queste antifone O. Perché? Per il Natale particolarmente non possiamo farne a meno, perché proprio questo ritmo dell'attesa che viene a scandire il parato violaceo dell'avvento, le giornate che si fanno più scure, il clima che diventa più freddo, ha bisogno del canto gregoriano. Perché siamo uomini, perché come diceva Agostino abbiamo bisogno del bello, abbiamo bisogno del vero, perché abbiamo bisogno della parola e abbiamo bisogno della musica, e più si fondono queste due realtà, più noi siamo felici. Il canto gregoriano gli si riservi il posto principale a parità di condizioni, non perché sia un canto arrogante, non perché il fine è non far cantare l'assemblea, ma perché c'è questa sponsalità che sa veramente innalzare il cuore. L'innalzare il cuore è proprio del tempo d'avvento, il tempo d'avvento che ha avuto una prima, una seconda, una terza domenica, che si è avviato alla quarta domenica, quindi ormai è colma, l'attesa si sta infuocando, si sta trasformando in impazienza, e quindi sa iniziare a modulare queste antifone che hanno il ritmo gregoriano, quasi una definizione ossimorica questa. È un ritmo di gravidanza, è un ritmo paziente, è un ritmo che aspetta il di più. È un ritmo non verbale, ma è un ritmo musicato.
Ecco, a proposito di ritmo e gregoriano, Rocco introduceva l'ossimoro. Perché, Alessandro?
Perché nel canto gregoriano l'unico ritmo lo dà la parola. È la parola che comanda con i suoi flussi, le sue cadenze, i suoi riposi, i suoi respiri. Il canto gregoriano riveste il testo sacro e ne rispetta appieno tutte le norme, anche quelle grammaticali.
Diciamo, orientativamente non ci sono valori musicali.
Il valore musicale base è la sillaba, il tempo di pronunciare una sillaba. Ci sono poi dibattiti sul cosiddetto mensuralismo, cioè se eseguirlo con un certo ritmo, ma la cosa più semplice e naturale è quello di declamare il testo con il suo ritmo.
Cosa significa questo?
Significa che preso un testo qualunque, per esempio l'inizio della prima antifona o sapientia quae ex ore altissimi prodisti, o sapientia quae ex ore altissimi prodisti, io questo ho fatto, semplicemente rivestito di suono un testo e quindi già mi sono innalzato su un'altra dimensione, non più la logica della quotidianità. L'ho semplicemente rivestito di musica, l'ho declamato, non ho aggiunto o tolto niente, però l'ho messo bene in evidenza.
Bene, quindi Alessandro, possiamo diciamo un po' schematizzare qual è il procedimento con cui il gregoriano musicalizza, se così
sì,
si può
sì,
dire.
È la parola giusta.
Musicalizza i testi tecnico. Sacri.
Il processo è semplicissimo e riguarda non solo il canto gregoriano, ma i canti di tutte le culture sparse per il pianeta. C'è bisogno
Quindi è uno dei procedimenti primordiali sì. per musicalizzare un testo.
Sì, c'è bisogno semplicemente di una corda di recita.
Ovvero?
Cioè di una nota tenuta su cui declamare il testo. Ta 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 ta.
Già per cambiare, come dicevi tu, registro.
Esattamente. A questo punto... come nel parlato, io posso fare delle pause, dei respiri, delle cadenze.
Quindi seguire una punteggiatura, diciamo.
E addirittura le stesse inflessioni della voce. Quindi tornando all'esempio di prima. O sapientia quae ex ore altissimi prodisti. Io posso mettere in evidenza gli accenti. O sapientia quae ex ore altissimi prodisti.
In che modo? Cioè innalzando la voce in corrispondenza di determinate sillabe.
Della sillaba accentata.
Siamo facilitati o diciamo complicati, perché da questo punto di vista il gregoriano non si pone come musica per i musicisti, ma come abbiamo visto si pone come...
musica per i fedeli.
Si pone come musica per i fedeli, ma come musica
da ascoltare.
Per chi conosce le arti.
E senti Alessandro, quindi una volta individuata questa che abbiamo definito corda di recita e definita la punteggiatura, più o meno potremmo dire, di questa frase... Come viene ampliato questa musicalizzazione?
Ne viene un disegno, un arabesco. E ci sono quindi dei punti culminanti, dei punti gravi. E dopo l'accento c'è bisogno di un riposo. Ta 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 ta. Anche quando parlo, l'ultima parola, dopo l'ultimo accento importante, il tono della voce cala.
Quindi diciamo a fine del primo periodo, ad esempio, dell'antifona, ci immaginiamo visivamente che le note procedano verso il basso, perché
sì.
è la fine della
sì,
frase.
Infatti.
Mentre ad inizio brano...
All'inizio c'è bisogno del procedimento inverso, c'è bisogno di partire dal grave verso l'acuto, perché io ho bisogno di raggiungere il mio tono di declamazione.
E questo sembra un po' anche no, quello che ci diceva prima Rocco.
Ogni buono scrittore te lo può confermare. Qualsiasi persona che con la sua narrazione vuole catturare l'interlocutore... Non inizia mai in media stress, non c'è una voce che inizia e taglia
urlando,
il pentagramma
diciamo.
Urlando. C'è sempre una propedeucità, una condiscendenza della grammatica e della musica. Il musicista non si mette a lavorare su qualcosa di astruso e su qualcosa di inumano, ma c'è una consonanza perfetta, quello che Alessandro dice, la fioritura, il grave, il tenue, l'inizio, la fine, è pienamente consonante ed ecco la sponsalità, l'uno cerca l'altro, questa musica si costruisce.
E con le stesse procedure del parlato.
Con le stesse procedure del parlato, quella che per Alessandro può essere un grave, un acuto o un accento, Per qualsiasi conoscitore delle regole sintattiche sono incipit, sono ampliatio, sono invocazioni, sono tecniche compositive della narrazione.
Cantate a Lui un canto nuovo, cantate a Lui con arte. Ciascuno si domanda come cantare a Dio. Devi cantare a Lui, ma non in modo stonato. Non vuole che siano offese le sue orecchie. Cantate con arte, o fratelli. Quando davanti a un buon intenditore di musica ti si dice «canta in modo da piacergli», tu, privo di preparazione nell'arte musicale, vieni preso da trepidazione nel cantare, perché non vorresti dispiacere al musicista. Infatti, quello che sfugge al profano viene notato e criticato da un intenditore dell'arte. Orbene, chi oserebbe presentarsi a cantare con arte a Dio, che sa ben giudicare il cantore, che esamina con esattezza ogni cosa e che tutto ascolta così bene? Come potresti mostrare un'abilità così perfetta nel canto, da non offendere in nulla orecchie così perfette?
Quindi collochiamoci all'interno del tempo che stiamo vivendo, uno dei più antichi tempi liturgici che la Chiesa ci invita a vivere, che è l'Avvento. Un tempo che stanca, perché attendere non l'abbiamo mai saputo fare, ma oggi come oggi vogliamo tutto e subito. Stiamo perdendo tempo? Stiamo soltanto aspettando invano? E questo è il cuore di qualsiasi persona che aspetta. Mettetevi nei panni di chi deve aspettare, realmente. E continua ad aspettare qualcosa che non arriva, però... Quando all'orizzonte se ne rischiara il bagliore, quando tutti gli indizi iniziano ad avere un significato e il puzzle si inizia a comporre, e inizia ad avere il volto di qualcosa che noi aspettavamo già dai libri dei profeti e dalle profezie di tutto l'Antico Testamento, noi ci meravigliamo, noi spalanchiamo la bocca. Spalanchiamo la bocca significa in gregoriano fare un salto di quarta.
E questo a livello musicale, Alessandro, come si sviluppa?
Si sviluppa subito con un apice, dal grave verso l'acuto, do fa. Oh, è un salto di quarta.
Ovvero?
Si intende semplicemente una distanza di quattro note, do, re, mi, fa.
Quindi che eleva, diciamo, la melodia dal grave verso l'acuto.
Sì, 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 e ci porta già verso un apice, verso un punto culminante che è la O. Di meraviglia, e poi discende lentamente, fluidamente.
Segue dopo questo, diciamo, questa O, l'attributo a...
il primo nome, il primo attributo,
che in questo caso è appunto la sapienza. Dove si trova qui l'accento, Alessandro?
O sapienza è sulla E, sapienza, e difatti ci mette o sapienza. Non bisogna andare troppo con il bisturi per analizzare nota per nota. Orientativamente bisogna capire come si muove la melodia, quali sono i punti di riferimento, cosa viene messo in evidenza e così via.
Rocco, anche a livello testuale c'è questa ripetizione strutturale?
Sì, le antifone hanno una struttura cronologica e una struttura sintattica. La struttura sintattica inizia con un incipit. È il vocativo, è il caso meno usato di tutta la sintassi latina, ma è il caso della meraviglia, il caso più bello.
E poi ogni antifona elenca uno dei titoli attribuiti al Messia.
Esatto. Questo titolo, sempre desunto dalla tradizione scritturistica ebraica, per dire che ciò che è la vostra speranza e la nostra attesa, si amplia. Va a spiegarsi, quindi dopo un incipit abbiamo un ampliatio. Lo specifica, fa qualche esempio storico, qualche cronologia, come veniamo a conoscenza di questo titolo, dopodiché, tornando nella sua meraviglia, lo invoca. Incipit, ampliatio, invocatio.
Con il veni finale,
con
appunto.
Il veni, l'epiclesi.
E poi le caratteristiche invece della parte successiva, l'ampliatio?
La parte successiva è molto tranquilla e molto semplice, si limita a declamare. Quexore altissimi prodisti, e la versione fa Quexore altissimi prodisti.
Quindi tante note che girano intorno a quella che ci hai spiegato,
sì,
è
sì.
La corda di recita, quindi la nota portante.
Siamo su una corda di recita per declamare il testo, e la declamazione è quasi sillabica, cioè una nota per ogni sillaba, con qualche piccola eccezione. Ci sono gruppi di due note. Quexore altissimi prodisti.
Bene, e dopo appunto l'ampliazio, come ci spiegava Rocco, c'è l'invocazio, cioè il veni.
Dopo tutta la spiegazione delle caratteristiche di questa sapienza, si giunge alla fine, dove dice veni ad docendum nos via prudentiae, vieni ad insegnarci la via della prudenza. Si avvia alla conclusione e termina sulla finale del brano.
Discendendo di nuovo. E Rocco invece ci introduceva al senso cronologico nascosto dietro queste antifone.
Sì, ogni antifona sottende un senso cronologico che può essere anche chiamato un senso liturgico. Perché però non possiamo rinunciare a queste antifone? Perché non possiamo rinunciare alla liturgia? Ce lo spiegano le antifone stesse, perché è un tempo che riempie appieno la nostra esistenza. Un invocatio. Un incipit, quindi un'invocazione che ha il tempo del presente. Vieni adesso. O, il vocativo che si rivolge nella mia situazione particolare. L'amplazio. Io ricordo ciò che ho assunto in quattro domeniche di avvento, in un tempo liturgico che mi invita continuamente a meditare il passato. Quindi ricordo ciò che invoco e lo attendo in un futuro, non il futuro del 25 dicembre, ma il futuro che ci proietta direttamente verso l'escaton, verso la Pasqua. Ed ecco che l'antifona nasce nel contesto natalizio, nasce nell'Antico Testamento, ma guarda già alla fine del tempo. Ed è questo è un tempo e il significato cronologico dell'antifona che ci attraversa e ci fa ricordare che l'unico senso cronologico che trasforma il nostro quotidiano banale in un tempo denso di significato è un metro divino, è un metro che porta fino al momento in cui non ci sarà più il tempo.
Ecco appunto perché ci parlavi di queste antifone come dei gioielli, perché sono un po' la summa dei tempi e diciamo di tutta la nostra fede.
Sono la summa e sono anche profondamente evangeliche, perché le antifone storicamente durante il tempo si aprono, si chiudono, aumentano e diminuiscono.
Infatti Alessandro ci dicevi che le antifone in realtà sono più di sette.
Infatti sì, specifiche d'avvento ce n'erano due o tre di più. Orex Glorie, che però adesso si canta per l'Ascensione, oppure O Virgo Virginum, dedicata a Maria, O Gabriel, dedicata all'Arcangelo Gabriele. Ce ne sono anche altre che non rientrano strettamente con il tempo d'avvento, per esempio O Beatum Virum, dedicato a San Martino, oppure tutta la serie di antifone O Doctor Optime.
E poi perché, diciamo, sono state ricondotte solo a sette?
D'avvento si aggiravano attorno ad una dozzina. Il significato veterotestamentario del Messia che voleva essere enfatizzato nel singolo monastero, nella singola diocesi oppure nella singola comunità celebrante veniva dotato di un'antifona O. Adesso però il Concilio Vaticano II, dopo una sistematizzazione della liturgia, è riuscito ad identificare sette antifone. E queste sette antifone ci fanno vedere come sono in comunicazione tra di esse. E non svegliamo nulla di nuovo dicendo i nomi di tutte le antifone, che sono Sapientia, Adonai, Radix, Clavis, Oriens, Rex, Emmanuel. E questa è la scansione anche cronologica che non a mo' di novena, ma semplicemente come ritmo ebdomadario, ritmo settimanale, prepara alla venuta del Natale.
Ecco perché c'è un po', no? Diciamo,
sì, c'è una diatriba, perché c'è ognuno di noi ha una parte del proprio animo che vuole una novena e quindi anche il Natale deve avere la sua novena, confessiamolo tutti. Però le antifone sono sette, però è una settimana, sono le ferie, una settimana durano le ferie maggiori in preparazione al Natale e in ogni giorno di queste ferie noi pensiamo ad un titolo cristologico. In una grandissima, importantissima e irrevocabile scansione. Il primo giorno si inizia con la Sapienza e si prosegue propedeuticamente verso il 25 dicembre. Ma, una volta giunti al 25 dicembre, una volta fatta questa fatica di capire la costruzione di ogni antifona, Una volta giunti alla vetta della nostra montagna ascetica, noi ci guardiamo indietro e vediamo che le nostre care antifone si giustificano. E le ultime diventano le prime e le prime diventano le ultime. Perché
componendo?
Compongono, perché vengono a comporre un simpaticissimo, ma potremmo dire anche un mirabile acrostico. Prendendo infatti la prima lettera di ogni titolo delle sette antifone disposte come abbiamo elencato e invertendole, sì, noi abbiamo l'acrostico, noi formiamo la locuzione Ero Crass, è latino, e significa domani ci sarò.
Quindi esprimono tutte insieme la pienezza del tempo natalizio.
Esprimono la loro promessa. Vale la pena, quindi,
attendere.
Ecco, egli ti dà quasi il tono della melodia da cantare. Non andare in cerca delle parole, come se tu potessi tradurre in suoni articolati un canto di cui Dio si diletti. Canta nel giubilo. Cantare con arte a Dio consiste proprio in questo, cantare nel giubilo. Che cosa significa cantare nel giubilo? Comprendere e non saper spiegare a parole ciò che si canta col cuore. Coloro, infatti, che cantano sia durante la mietitura, sia durante la vendemmia, sia durante qualche lavoro intenso, prima avvertono il piacere, suscitato dalle parole dei canti, ma, in seguito, quando l'emozione cresce, sentono che non possono più esprimerla in parole, e allora si sfogano in una sola modulazione di note. Questo canto lo chiamiamo giubilo. Il giubilo è quella melodia con la quale il cuore fonde quanto non gli riesce di esprimere a parole.
Quindi, alla luce di tutto quello che abbiamo detto, ci chiediamo perché pregare con la musica?
Perché ne siamo in grado, perché ci aiuta e perché la musica molto spesso ci chiede di più di quello a cui noi la releghiamo. Guardiamoci intorno nella nostra società contemporanea. Tutti accendono la musica perché ci fa compagnia. Ma la musica è soltanto qualcosa da compagnia? No, la musica può essere protagonista. E non per usare la parola strumento, la musica è qualcosa di importante. La musica non è un passatempo, come la preghiera non è qualcosa di da appendice per la vita di un cristiano.
Da relegare solo in alcuni spazi.
Esatto. Non è qualcosa di secondario. Pregare in musica, quindi, significa far riuscire due componenti che ormai sono secondarie quando hai tempo, quando sei vecchio, quando non hai null'altro da fare, oppure hai qualche vuoto da riempire. No. Loro bussano alla nostra porta. Musica e preghiera, che, tra parentesi, sono la stessa cosa, ci bussano e ci dicono: abbi il coraggio di non ascoltarmi solo quando sei triste, oppure come medicina Doloris, abbi il coraggio di farmi essere ciò che sono, di farmi tornare da dove vengo.
E quindi di riappropriarmi della mia vita.
Del mio immateriale.
E verso chi è più giusto elevare questo canto di giubilo, se non verso l'ineffabile Dio? Infatti è ineffabile colui che tu non puoi esprimere. E se non lo puoi esprimere, e d'altra parte non puoi tacerlo, che cosa ti rimane se non giubilare? Allora il cuore si aprirà alla gioia, senza servirsi di parole, e la grandezza straordinaria della gioia non conoscerà i limiti delle sillabe. cantate a Lui con arte nel giubilo.